cœur me quiere explotar. Mon cœur, non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara.
E bentornate e bentornati ad Animal Voice. Michela Ciandra Giamboni vi accompagnerà fino alle 18. Oggi non vi lascio il numero per SMS e WhatsApp perché non potete mandarli, ho deciso così. Siamo in diretta su radiocittàaperta.it, oggi solo sul web, quindi non siamo in diretta Twitch. Ma saluto le persone che mi stanno ascoltando in podcast oppure in replica il venerdì dalle 15 alle 16. Quindi un saluto a tutte e a tutti.
Respira.
Anche oggi abbiamo tanti argomenti, tantissimissimi, e io inizierei la puntata con una canzone che mi piace assai di Fats Domino e poi inizia ufficialmente Animal Voice.
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You were to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry.
Fats Domino ad Animal Boys. Ma ci pensate che questa canzone è del 1956? Bellissima. Super bella. E parliamo di un passo indietro che fa l'Italia sul tema carne coltivata. Insomma, l'Italia, unico paese al mondo contrario alla carne coltivata, stavano lì proprio, avevano messo un muro, signor Lollobrigida soprattutto, e invece hanno fatto un passo indietro. Allora, devo fare una premessa, innanzitutto, che da una ricordiamo che da una cellula animale si ottengono ben 10.000 kg di carne coltivata in poche settimane. E quindi immaginatevi l'impatto che può avere sulla vita di molti animali, no? Che invece ora vengono sfruttati, vengono uccisi in modo atroce anche. Il governo fa un passo indietro perché teme a temuto la bocciatura dell'Unione Europea presentando questo DDL che conteneva all'interno anche delle leggi che vietavano, ad esempio, ne avevamo già parlato, di dare dei nomi che ricordavano nomi con degli ingredienti di origine animale a cibi di origine vegetale, tipo hamburger, bistecca e quant'altro. E quindi hanno ritirato questa legge, io ne sono molto felice da una parte. E perché? Perché appunto abbiamo detto sicuramente preferivano evitare la bocciatura, però da qui quanto è evidente che anziché tutelare, visto che usano tanto questa parola, no? Tutelare la salute delle persone e quant'altro, in realtà l'intento di questo governo è sempre stato quello di salvaguardare l'industria della carne. Però per non fare figuracce, adesso il signor Lollobrigida dice che è un argomento che necessita approfondimenti e quindi è giusto andare a ritirare questa legge. Ci vuole un dibattito scientifico serio, quindi prendere delle posizioni su, sicuramente sulle nostre scelte alimentari e su quelle che farà prima o poi, spero, il governo. Bah. Andremo a vedere The Darkness.
Memory is chosen.
One Way Ticket, The Darkness, su Radio Città Aperta. Michela Ciandra in voce, che vi sta accompagnando in questa puntata di martedì. E abbiamo parlato tante volte di microplastiche e continuiamo a parlarne perché purtroppo si trovano ormai ovunque, nei mari, nei fiumi, nella terra, e questo porta degli effetti dannosi all'ecosistema, ma soprattutto alla salute umana. Si accumulano nei terreni agricoli e quindi entrano nel cibo che mangiamo a causa appunto della percentuale molto alta. Si stima che ogni anno tra i 31.000 e i 42.000 di microplastiche contaminino i terreni da cui proviene parte del cibo che noi mangiamo, quindi insomma sono numeri veramente molto alti. Ecco perché i ricercatori si stanno dando da fare per cercare delle soluzioni nel più breve tempo possibile, perché questa cosa sta diventando veramente un problema molto, molto grande. E quindi alcuni di questi, ad esempio al College of Food Science and Engineer della città di Qingdao, gli esperti si sono dati da fare e stanno sperimentando delle spugne molto leggere, dicono leggere quasi come una piuma, quindi sono anche molto economiche da produrre. E che cosa fanno queste spugne? Riescono ad intrappolare nei loro pori queste microplastiche, ma anche delle particelle di nanoplastica, quindi immaginatevi questi pori, quanto sono anche piccolini, no? Se riescono a raccogliere, a intrappolare fino delle nanoplastiche di dimensioni inferiori al micron addirittura, quindi insomma molto interessante. E la chiave appunto di questo lavoro è eliminare il più possibile l'inquinamento di microplastiche, e queste spugne sarebbero in grado, viste le sperimentazioni, di rimuovere circa il 90% di queste particelle micro e nano di plastica, soprattutto dall'acqua, sia del mare che del rubinetto di casa. Sono spugne biodegradabili, però c'è un però. Purtroppo il processo chimico che viene utilizzato per produrre queste spugne al momento include la formaldeide, che ricordiamo insomma è uno degli inquinanti dell'aria, insomma importante, e quindi gli scienziati devono continuare a lavorare, a sperimentare affinché si arrivi ad un processo di produzione che sia veramente e totalmente rispettoso dell'ambiente. Quindi c'è ancora da lavorare, mi dispiace tanto, ma c'è ancora da lavorare. E a questo punto io mi ascolterei, sempre se gli va, oggi al computer di aiutarmi, ok, sì, mi ascolterei Looking for a Kiss, e poi continuiamo a parlare, ma questa volta di plastica. Ce la faremo? Sì! I'm in love, L-U-V.
Looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been crying. And all the old ladies, they're all on their way to church. You go to church, I beg you, will I be a lonely boy? I'm looking back to do my search. I keep on Looking for a kiss. When everyone's going to your house, they'll shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with glue. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no fix. I know I've been howling on streets all night long. Just looking for a kiss. Just looking for a kiss.
New York Dolls, Looking for a Kiss, se non l'aveste capito. Oggi litigo con il computer, ma come faccio? Con il mixer, anzi. Allora, nel 2016 un team di scienziati che sono stati guidati dal professor Kohei Oda, che è un professore dell'Institute of Technology di Kyoto, hanno pubblicato un proprio lavoro su Science, perché hanno fatto una scoperta molto importante, una scoperta innovativa per il problema inquinamento plastica, questa volta non microplastica. Hanno scoperto un batterio in una discarica in una città, la città di Sakai, e hanno scoperto che questo batterio produce un enzima che gli permette di scomporre il polietilene tereftalato, cioè il PET, quello con la plastica, insomma, comune, quella sostanza con la quale si fa la plastica, non lo so, degli vestiti, degli imballaggi. E questa scoperta è fondamentale in quanto appunto si è scoperto una sorta di microbo mangia plastica, e quindi è stata utilizzata più avanti nel 2021 da un'azienda francese che si chiama Carbios, e questa utilizza già nei suoi processi di trattamento della plastica questo tipo di batterio, di microbo, per trattare 250 kg di rifiuti plastici in PET ogni giorno. Quindi la plastica, che cosa succede all'interno di questa fabbrica, di questa azienda Carbios francese? La plastica viene tritata, poi viene fatta passare attraverso una pressa, e quindi la plastica diventa una specie di pellet, quindi diventa piccola come un chicco di mais, per intenderci. E la plastica sminuzzata e tutti i suoi componenti vengono immessi in una soluzione di acqua con all'interno questo enzima, e assumono un aspetto, una sorta di liquido, diventa una sorta di liquido grigiastro, e tutte le sostanze chimiche che possono essere separate e trasformate, vengono trasformate poi in nuova plastica. Quindi è un processo, una sorta di processo di riciclaggio. E 2 anni fa questa azienda riciclava pochi chili di plastica in laboratorio, ma si è posta come obiettivo nel 2025 di aprire un nuovo impianto molto più grande, che le darà la possibilità di riciclare almeno 130 tonnellate al giorno. Quindi numeri importanti, quindi notizia bella se riuscissero a farlo, assolutamente. Alcuni scienziati sono titubanti, dicono che questo processo può essere utilizzato solo per alcuni tipi di plastica, quindi non per plastiche diverse dal PET, e probabilmente non potranno mai essere trattate totalmente tutte le plastiche in modo efficiente, ma almeno ci portiamo a casa qualcosa, no? Io direi di, non dico di festeggiare, però insomma facciamocela piacere questa notizia, sennò sempre cose negative. The Blues Brothers, Sweet Home Chicago, e poi si ritorna ad Animal Voice. Bene, non erano i Blues Brothers, ma ora vi passo i Blues Brothers. Che problema c'è? Blues Brothers, The Sweet Home Chicago. Come on. Blues Brothers, Sweet Home Chicago. E mentre continuano a suonare i Blues Brothers con la loro banda, Noi parliamo invece di Lego. Ebbene sì, 2 anni fa Lego ha fatto una ricerca su come fare una transizione della produzione di plastica usando bottiglie in PET riciclato. E insomma è emerso che questa transizione in realtà avrebbe intanto sconvolto tutto il processo di produzione, quindi dovevano cambiare tutto all'interno delle fabbriche, i macchinari, le attrezzature, i processi vari, ed è stato calcolato che questo cambiamento di tutto avrebbe portato una maggiore emissione di carbonio, di insomma sostanze inquinanti durante tutto il ciclo di vita del prodotto, e quindi niente. Inoltre la plastica AirPet è un prodotto molto più morbido, quindi ha bisogno anche di ingredienti extra da aggiungere sia per la sicurezza che per la durata del prodotto stesso, l'energia per la lavorazione e l'asciugatura maggiori. Insomma, Lego ha cercato di testare vari materiali ma non è riuscita a trovare quello giusto. E quindi la plastica usata per il momento necessita per circa 2 kg di prodotto, per circa 1 kg di plastica, quindi 1 kg di prodotto, necessita al momento di circa 2 kg di petrolio. Però ripeto, la transizione purtroppo non ha... i tentativi di transizione non hanno portato dei buoni risultati. Lego dice che includerà gradualmente più materiale di origine biologica, materiale riciclato, però non è detto che poi questo materiale possa poi essere riciclato a sua volta, quindi insomma c'è ancora da studiare, da studiare molto Lego. Io vi ricordo che questa puntata la stiamo registrando e quindi diventerà un podcast che potete riascoltare andando sul palinsesto del martedì cercando Animal Voice tra le varie, insomma, trasmissioni, programmi del martedì, e lì troverete questa e le puntate precedenti. Oppure ricordatevi che il venerdì dalle 15 alle 16 c'è sempre la replica e quindi potete ascoltarla come se fosse una diretta tranquillamente, digitando sul vostro cellulare o sul vostro PC radiocittàaperta.it e ve l'ascoltate dalle 15 alle 16. Adesso vi parlerò di un rapporto di Greenpeace. Greenpeace ha fatto una ricerca raccogliendo 31 campioni di acque potabili in 11 comuni della Lombardia. Ebbene, ne è uscito fuori che circa il 35% di questi campioni esaminati risultano contaminati da PFAS, che sono sostanze che vengono prodotte dalle industrie e associate a molte patologie, tra cui anche alcune forme tumorali. Ne avevamo già parlato in puntate precedenti di Animal Voice. I campioni sono stati raccolti tra il 12 e il 18 maggio del 2023, quindi è una cosa veramente molto recente. La maggior parte dell'acqua presa è stata presa o in fontane pubbliche che si trovavano vicino a delle scuole primarie o parchi dove ci sono i giochi per bambini, oppure direttamente dal rubinetto. Ebbene, la presenza di PFAS è stata attestata anche nelle acque della provincia di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Lodi, Varese. Quindi insomma, state attenti, se ci ascoltate da lì, magari cercate in questo momento di evitare di bere magari acqua del rubinetto. È meglio farla analizzare meglio. Questa contaminazione da PFAS è superiore al limite indicato nella direttiva europea del 2020/2184, ovvero 100 nanogrammi per litro. Questo lo devo leggere perché non lo ricorderò mai. 100 nanogrammi per litro in 4 casi. Quindi, insomma, sono valori molto alti e vanno oltre quelli che sono cautelativi per la salute umana. E considerate che sono i valori più alti che vengono registrati anche in Danimarca e negli stessi Stati Uniti, e quindi attenzione soprattutto nelle cittadine di Pontirolo Nuovo, provincia di Bergamo, Mariano Comese, provincia di Como, Capriolo, Brescia, Somma Lombardo, provincia di Varese e basta. Diciamo che poi nella provincia di Milano questo si sente molto. Greenpeace ha presentato 6 esposti alle procure lombarde per chiedere di individuare le fonti inquinanti e bloccare questo inquinamento, perché sono appunto le industrie che inquinano le falde acquifere, e quindi bisogna adottare delle misure di sicurezza affinché la popolazione non beva quest'acqua contaminata, perché c'è il rischio che poi possa ammalarsi. Greenpeace aveva già diramato i risultati delle analisi che erano state eseguite anche dalle autorità competenti per quanto riguarda la concentrazione di PFAS in Lombardia tra il 2018 e il 2023, e ripetendo, insomma, soprattutto Milano era risultata contaminata quasi un campione su 3. Quindi, insomma, c'è da preoccuparsi un pochino su questo. E non è un quadro totale di tutta la provincia, di tutta la regione, però insomma sono dati preoccupanti, soprattutto perché è confermato che queste sostanze non fanno per niente bene alla salute. Sharon Van Etten e poi si ritorna ad Animal Voice. Manhattan, Every Time the Sun Comes Up, su Radio Città Aperta, Animal Voice, Michela Ciandra in voce che vi sta accompagnando fino alle 18. Parliamo di un animaletto, di un roditore in particolar modo, che è il castoro, perché il castoro è tornato a popolare la nostra penisola dopo ben 500 anni. Questa cosa è stata pubblicata su Animal Conservation e viene riportato da uno studio congiunto dell'Università Statale di Milano insieme all'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Chi è? Diciamo che è stato reintrodotto questo animale sulla nostra penisola e come ogni reintroduzione può comportare insomma delle alcune sfide, no? Soprattutto quando si tratta di, non, come in questo caso, ma quando si reintroducono in un ecosistema magari grandi carnivori, grossi erbivori o i roditori come il castoro, perché possono incidere molto sul territorio, ma ora ne parleremo. Dicevamo, il castoro è un grande roditore ed è il più grosso fra quelli che sono nati in Eurasia. Può pesare tra gli 11 e i 30 kg, diciamo che il più grande registrato pesava circa 31,7 kg e la lunghezza testa-coda può variare, quindi 80-100 cm, e la coda è abbastanza lunga e occupa un bel po' di territorio, perché arriva ad occupare, a colonizzare, diciamo, anche 13 ettari di area umida, quindi gli piace assai stare nell'acqua. E poi, se proprio vogliamo andare come si dice in italiano? Ecco, è giunto il momento della parola che non mi viene. In ogni puntata c'è questo momento e che ci vogliamo fare, è così, ormai accettatemi così come sono. Allora, dicevo, si accoppiano verso i 3-4 anni, l'accoppiamento viene in acqua, se proprio lo volete sapere, e la gestazione, la loro gravidanza, dura 106 giorni circa e nascono di solito tra i 2 e i 4 cucciolini. Insomma, ma perché era sparito questo roditore dall'Italia? È perché, secondo voi, c'è sempre di mezzo chi? L'uomo, per via della caccia, e ha perso ovviamente l'habitat naturale, e molto spesso questo roditore è stato utilizzato, sfruttato anche per la pelliccia, ma anche per la carne addirittura, o per l'olio, per un olio che viene prodotto dalle ghiandole perianali di questo castoro. Quindi quando trovate scritto castoreum, ecco, sappiate che è un olio proveniente dalle ghiandole perianali. Non sappiamo molto su come era distribuito storicamente il castoro nel territorio, però ecco, sappiamo quali sono le cause che hanno portato all'estinzione. Ma il castoro, mi raccomando, non lo confondete con la nutria, perché ci sono delle differenze sostanziali tra i due. E adesso ne andiamo a parlare, ma prima ci ascoltiamo Beirut. E un applauso a Beirut, no, no, no.
Me vuelve a atrapar.
Y a veces pasa.
Dicevamo appunto che non bisogna confondere il castoro con la nutria. Ebbene, è proprio di questo che vi voglio parlare. Voi non aspettavate altro, lo so. Allora, la nutria ha origine nel Sud America. E questa specie è stata catturata in tutto il mondo, insomma, per commerciare la pelle, la pelliccia, la carne, e però è riuscita a fuggire in qualche modo. Anzi, mi raccontavano in un rifugio che ho visitato quest'estate, che si chiama Chico Mendez, e vi invito, se siete in Toscana vicino Firenze, ad andare a vedere questo bellissimo posto. Comunque mi spiegavano, lì ci sono moltissime nutrie. E mi spiegavano che molte di queste ad un certo punto le hanno liberate quando non andavano più le pellicce di pelle di nutria. E quindi hanno iniziato poi a colonizzare varie parti d'Europa. Però ecco, la loro origine è quella del Sud America. Mentre i castori sono originari del Nord America, dell'Europa e dell'Asia, e quindi continuano a vivere lì.
Ooh.
E questa è la prima differenza. Poi cambia la coda. La coda del castoro, ad esempio, è molto più grande, appiattita orizzontalmente, a parte le misure, che insomma non sto qui a dirvi, però ecco, quando gli infastidisce qualcosa, i castori battono la coda sulla superficie dell'acqua, mentre nelle nutrie la coda è più tonda, arrotondata, appuntita, con pochissimi peli. E altra differenza è che la nutria è un pochino più piccolina del castoro, e sono degli agili nuotatori, sono dei nuotatori molto veloci, mentre i castori vanno un pochino più lenti, anche se comunque, diciamo, il loro elemento è sempre comunque l'acqua. E poi differiscono anche nella pelliccia, perché la pelliccia dei castori, ad esempio, ha due strati, uno esterno molto più spesso, e l'altro, che è di colore marrone rossastro, e un altro più sottile, più denso, che si trova sotto il primo, che serve appunto a tutelare anche dall'umidità, no? Questo animale che sta molto spesso, molte ore in acqua. Ha delle zampe molto particolari, perché hanno 5 dita, però gli arti posteriori invece hanno una sorta di membrana. E mentre il muso delle nutrie è ricoperto da una pelliccia biancastra, e le zampe posteriori sono molto più lunghe di quelle anteriori. Questo serve sempre per nuotare meglio. E poi cos'altro dire? Che sia il castoro che la nutria amano creare delle costruzioni nell'acqua, no? Insomma, questo è noto a tutti, essendo ottimi nuotatori, però ecco, gli piace creare queste tane, quindi iniziano a prendere e a sgranocchiare alcuni alberi, alcuni arbusti come i pioppi, i salici, varie conifere, alberi da frutto, per poi appunto creare il loro habitat. Quindi costruiscono delle vere e proprie piattaforme galleggianti, fatte anche di vegetazione acquatica, e che tendono poi anche a cambiare un pochino, no, l'aspetto del paesaggio. Per questo la reintroduzione, come dicevo prima, in questo caso dei castori, cambia comunque il paesaggio, e quindi bisogna anche questo tenerlo sotto controllo. La cosa simpatica dei due animaletti è che le narici e la bocca hanno delle valvole che si sigillano, insomma, l'acqua durante il nuoto, quindi loro riescono a fare delle immersioni e anche ad alimentarsi sott'acqua, e questo, insomma, è una cosa molto particolare che hanno questi roditori.
that guy just hanging at your pad. He's looking kinda
blood.
Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays a rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you.
Siamo giunti alla fine della puntata di Animal Voice e quindi, come sempre, io introduco il momento che mi piace assai, che ho chiamato Goccia d'Assenzio, con la mia canzone The Atmosphere, e ho scelto oggi Phil Collins. Vi ricordo ancora una volta che questa puntata è diventata un podcast, quindi fra qualche minuto potrete riascoltarla, oppure andando nel palinsesto del martedì cercando Animal Voice troverete questa e le puntate precedenti, ma ricordatevi il venerdì dalle 15 alle 16 c'è la replica della puntata del martedì, quindi potrete ascoltarla come se fosse una diretta. E oggi ho scelto un pensiero di Andrew Faber che riguarda la guerra, purtroppo, visto che in queste settimane c'è una guerra in corso, così come tante altre che non si ricordano ogni giorno nel mondo, però questa insomma sta diventando veramente molto pesante, e visto che c'è molta censura, quindi ricordiamola sempre ogni giorno e cerchiamo di condividere il più possibile i video di chi sta cercando di fare informazione vera, e quindi ricordiamoci della striscia di Gaza e di quello che stanno vivendo le popolazioni che stanno subendo una violenza inaudita. Esiste un luogo dove l'amore è perso, la bellezza si è spenta, un luogo senza poesia né voce, guidato da gente ammalata di odio. Esiste un luogo dove la vita non c'è, dimenticato dal cielo, scavato nel buio. Quel luogo si chiama guerra. E allora io vi ringrazio per essere state e stati con me, per avermi ascoltato. Scusate se ci sono stati un po' di problemi tecnici, però credo che mi perdonerete. Io vi auguro, come sempre, di trovare la felicità, di essere liberi dalla sofferenza e di avere un cuore libero e accogliente soprattutto. Quindi vi ringrazio e ci riascoltiamo venerdì per la replica e ci rivediamo nei video e ci riascoltiamo martedì sempre dalle 17 alle 18 su Radio Città Aperta.it. Ciao!